Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe de les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien regarder moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Et nous aurons pour nous l'éternité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Qui s'aime.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La voce che avete sentito avrebbe potuto farvi giurare che fosse la voce di Edith Piaf, e invece non proprio, non esattamente. È la voce di una grande attrice e cantante italiana che in questi giorni sta portando la storia, la drammatica e bellissima vicenda della più grande interprete probabilmente della canzone francese contemporanea, Edith Piaf, su le scene italiane, nel abbraccio discreto e avvolgente del teatro Stanze Segrete a Roma, a Via della Penitenza. Ho il piacere di presentarvi Daniela Barra.
Salve a tutti.
Allora, la mia parola guida oggi è una parola che spesso Papa Francesco ripete in questi giorni, che ha ripetuto spesso durante la Settimana Santa, ma fin dall'inizio del suo giovane pontificato, la parola umili. Sicuramente Edith, questa grandissima cantante, questa grandissima interprete appunto della canzone mondiale, vorrei dire, fu un umile. Tale rimase a dispetto della potenza della sua voce che tu così con grande maestria e con grande cuore ci fai ricordare. Ecco, qual è in sintesi il percorso, quale corda di questa, quale aspetto dell'umiltà, della piccolezza della grande Edith tu hai recuperato in questo spettacolo? La Vie en Rose Piaf, vero il titolo?
Sì, testo e regia di Nicola Pistoia. Intanto
il suo atteggiamento nei confronti del pubblico e il suo modo di essere in un'Europa che si affacciava anche all'America, no? Subito dopo la guerra, ma anche sì, immediatamente dopo la guerra. Quindi il contraltare di quel periodo, quando lei diventò famosa, erano personaggi come Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich,
grandi dive.
Lei era l'antidiva per eccellenza, quindi amatissima ma anche molto odiata per questo suo aspetto minuto, non bella però fremente, con questa voce straordinaria, questo grido. Cocteau le scriveva, aveva una gola piena di tragedia, sembra quasi che la sua voce raccontasse tutto il suo grande dolore, dalla strada appunto alla Carnegie Hall di New York, un percorso brevissimo perché lei morì a 47 anni, l'11 ottobre 1963, quindi ricorrono i 50 anni quest'anno dalla morte, e il suo aspetto minuto e il suo modo di vestire, ecco, un look che nero, scuro,
dimesso. Proprio a sottolineare questa fragilità, questa piccolezza, questa umiltà che forse è fu antesignana di tutto un modo, no? Appunto antidivistico di intendere lo spettacolo, che oggi sembra quasi scontato, ma che deve molto a figure di questo genere, no?
Ma io credo che forse un po' sia il Papa, sia queste figure come Edith dovrebbero un po' far pensare a noi artisti, giovani e meno giovani, di quanto è importante il contenuto, la bravura, lo studio,
l'autenticità,
la professionalità, una certa autenticità nei confronti di se stessi e poi nei confronti del pubblico, perché questo arrivava al pubblico di Edith, oltre alla sua vita naturalmente travagliata, non senza scandali, perché lei si sposò, per esempio l'ultimo suo marito aveva 26 anni, lei ne aveva 47, però tuttavia una vita d'amore, nel senso che poi il pubblico l'amava sempre, e anche in questi casi il suo amore per Marcel Celdan, il grande amore con questo pugile che noi trattiamo in breve attraverso una lettera che lei scrisse, una lettera diciamo autentica che lei scrisse. Questo pugile morirà, l'uomo più grande del mondo, più potente del mondo, con la donna più esile, più piccola del mondo, quindi ecco anche questo un mito questo particolare,
aspetto, questo aspetto. Sì. In effetti la vita di Edith fu una vita piena di contrasti, no? Abbiamo cominciato appunto dal primo, si afferma in un momento di grandi divismi, di grandi leggende del cinema, della musica, eccetera, in maniera in controtendenza, quindi questo è il primo contrasto. Poi il grande contrasto che hai evidenziato tu tra questa voce potentissima e questa fragilità proprio della minutezza del fisico, e poi ancora il grande contrasto tra le sue enormi passioni, sì, d'amore, questa grande generosità artistica e umana e la grande sfortuna che la perseguitò. Vuoi ricordarci la sua vita appunto così drammatica?
Quello che per me sono punti salienti sono: a 4 anni perse la vista, una congiuntivite forte, viveva, si dice che vivesse con la nonna, ma che la nonna gestisse diciamo una casa di appuntamenti, che nel periodo della guerra diciamo era abbastanza
era
in uso,
male, sì.
Queste però si dice, alcune cose sono vere, alcune cose no, è anche la bellezza di questo personaggio. Riacquistò la vista dopo essere stata a pregare a Lisieux sulla tomba di Santa Teresa di Bambino Gesù, e lei tutta la vita ha portato questa medaglia che ricordava Santa Teresa, per esempio. Perse molto giovane la bambina, la perse di meningite fulminante, insomma una figlia che aveva, e
fece una vita da clochard, no?
Iniziò proprio per strada, nacque per strada. La mamma, che era di origine livornese, Line Marsa, la partorì quasi quasi per strada. Suo padre era un acrobata, un antipodista, sono gli acrobati che fanno volteggiare con i piedi le cose pesanti, più o meno pesanti, e lei lo seguiva, e quindi deve a lui e anche alla madre, che era cantante e anche un po' antagonista di questa ragazza, non aveva la stessa fortuna di Edith, non ebbe la stessa fortuna di Edith, e quindi la odiò e l'amò, insomma un rapporto anche abbastanza tormentato,
anche
però il padre
contrasto.
gli trasmise la musica, la passione per la musica, e certo per la strada lei cantava, iniziò così. Poi cantando per strada la incontrò Louis Leplay, che fu il primo suo incontro fortunato. Louis Leplay aveva il Jernis, questo locale, questo cabaret dove, piccolo però, dove passavano intellettuali, scrittori, anche banchieri, avvocati famosi, impresari,
e
turisti.
Lì Edith fu scoperta.
E lì fu scoperta, ma fu certamente la figura di Raymond Aneau dopo la morte per omicidio di Louis Leple, la figura di Raymond Nassau, che già l'aveva individuata, le scrisse canzoni e soprattutto la mise in condizione di essere sul palco in una maniera più consapevole, quindi aggiustando i movimenti, i gesti, adoperando le mani, che poi sono, diciamo, il ricordo più bello per me e che è quello che io utilizzo nella mia, diciamo, nella mia interpretazione. Queste mani quasi di... Cocteau dice di una lucertola delle pietre, così inizia lo spettacolo con la voce di Ennio Coltorti che dice: guardate questo piccolo essere con le mani che sembrano quelle della lucertola delle pietre. È una donna che tuttavia sconvolge e il suo piccolo grido diventa un grido universale. D'altronde solo la Via Rose fu tradotta in numerose lingue, fino in giapponese, e anche numerosissime versioni, curose versioni.
Hai dominato la Via Rose? Allora ascoltiamola.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une épave de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, et rue, un mûrir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il maudit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une épave de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit la journée pour la vie.
Allora, non era la Piaf, ma era Daniela Barra, attrice, cantante italiana, che è in scena in questi giorni al Teatro Stanze Segrete a Roma con La Via Rose Piaf di Nicola Pistoia, regia di Nicola Pistoia. E sei quasi l'unica in scena. Accanto a te, Daniela, c'è
accanto a me c'è Ciro Scalera, che interpreta un po' tutti i ricordi di questa donna, perché è una sorta di evocazione, no? Di ricordi, di incontri più o meno fortunati. Quindi lui fa da Louis Leple a Jean-Paul Belmondo, che fu uno degli incontri più importanti, no? Dal punto di vista professionale. Poi c'è Giovanni Monti, che è il direttore musicale e che ha curato, diciamo, tutta la parte delle musiche, che mi accompagna.
Dunque, amori, impresari si alternano in questo spettacolo, in questo dialogo immaginario di Edith con i suoi ricordi. Dicevamo, una figura emblematica di umile, di donna umile che, a dispetto dei limiti, dei drammi che segnarono la sua esistenza, ha lasciato un segno appunto nella storia non solo della canzone, del teatro mondiale del XX secolo, ma anche nella emotività di ciascuno di noi al ricordo delle sue splendide e drammatiche canzoni. Una domanda, avendola così conosciuta da vicino: quanto secondo te i drammi, appunto le tragedie individuali, esistenziali, anche in un'epoca così difficile come il dopoguerra in Europa, possono essere produttivi poi, no, nell'esplosione di una creatività, di una comunicatività artistica? E quanto ci mancano in fondo, no? Beh, i drammi, adesso non vorrei dire che bisogna soffrire per essere espressivi, tuttavia, ecco.
Capisco cosa dici. Per quanto riguarda me come interprete, credo che i dolori e la grande anche sofferenza di un tipo di mestiere come il mio, dedicato tutta la mia vita al canto e alla recitazione, naturalmente di questi tempi anche abbastanza raro e molto difficile, quindi è una strada che alla mia età, e sono una donna insomma superato da pochi 40, con una carriera molto bella e interessante, questo è un momento molto difficile per questo tipo di arte, sostenuta solamente dalla passione e dalla bravura e dalla grande caparbietà. Per quanto riguarda il dolore, certo.
Oddio, non è detto che tutti quelli che soffrono poi abbiano la possibilità di esternare
sublimare. Io sono una persona creativa, sono una professionista al settore, quindi so come utilizzare gli strumenti tecnici a favore della mia interpretazione. Per quanto riguarda Edith, credo che lei avesse semplicemente questo, non sapesse fare altro che cantare e vivere l'esperienza dell'amore e del dolore attraverso il canto. Questo che cerco di fare anch'io nella mia vita, perché mi sembra che sia anche l'unica mia strada in qualche maniera. È un periodo in cui c'era la guerra intorno, c'era tutto da costruire.
Ogni periodo ha le sue guerre, però ogni periodo ha le sue ricostruzioni necessarie. Quindi insomma,
credo che non bisogna mai dimenticare il nostro dolore, ma poterlo trasformare in una forma creativa. Lei, per esempio, era una donna estremamente generosa. Jean-Paul Mondeau, Yves Montand, per esempio, nacque nei suoi spettacoli, perché lei portava degli spettacoli dove la seconda parte solitamente era dedicata a artisti più giovani. Lei fu estremamente generosa con tanti artisti, li lanciò. Quindi ecco, la generosità, io parlerei anche di un mondo come il nostro che magari ci permette, ci può far chiudere, no? In questo momento di crisi, no? Stare con il piccolo, con tutto quello che abbiamo e tenerlo ben stretto, non è così. Il nostro mestiere è fatto di scambi sempre, di dialogo, di scambio artistico. Questa è una cosa che noi artisti dovremmo cercare di avere senza nessuna pregiudiziale, senza nessuna giudizio proprio, no? O categoria, ma essere veramente un tutt'uno e vivere con l'arte e per l'arte quando si ha la possibilità di poterlo fare. Io ho avuto il dono di poterlo fare, ma ho anche un temperamento estremamente altruista come carattere, quindi non mi preoccupo di per me le persone sono tutte uguali, hanno tutta la possibilità di donarmi qualcosa e io di donare a loro, ma questo nella vita non c'entra niente col mio mestiere, ma forse va nel mio mestiere, perché mi circondo di persone estremamente positive e solari, come in questo caso, in questo viaggio di Edith fino al 21 aprile.
Cosa le avresti chiesto se avessi potuto conoscerla?
Come fa a fare quella R così arrotata? Perché io ho studiato 2 mesi francese e ho acquisito naturalmente un certo tipo di R, mi sono fatta aiutare da alcuni amici francesi, però certo non è la sua. Poi lei cantava un dialetto francese, cioè un francese antico che io ho dovuto recuperare, non è il francese di adesso. Quindi voi venendo a teatro ascolterete anche qualcosa di proprio
di filologicamente ricercato
in un paio di canzoni, sì, soprattutto la prima, Le Mômes de la Cloche, che è una canzone tradizionale che parla appunto delle barbone del campanile. La cloche sarebbe, che in realtà sono le barbone di strada. Lei inizia proprio così, cantando in questo locale, stupendo tutti per questo testo dove parla appunto di donne sporche che camminano per la strada, che vivono distenti e che magari si suicidano.
Non possiamo non salutarci, non congedare Daniela Barra senza averle chiesto l'incipit dello spettacolo.
L'incipit dello spettacolo
è... recitalo.
Lo devo recitare? È un testo di Cocteau, non lo recito io. Io in realtà canto una canzone tradizionale
allora,
antica
no,
che...
ti chiedevo un pezzo...
Te la posso cantare un pezzettino?
Sì.
Monsieur, une cigarette, Il y en a si biche, ça ne gâche rien. Si je plais, on sera l'accusette. Trop gentil, t'as l'air de pension. Du gris que l'on prend à ses doigts et qu'on roule, c'est bon, c'est acré comme du bois. Ça vous saoule, c'est bon et c'est voulu sans goût, presque louche, de son d'amour et de dégoût dans la bouche.
Applausi. Applausi a Daniela Barra che ci ha perfettamente convinto nel ricordare le vibrazioni più intense di Edith Piaf. Tutto ciò potremo gustarlo ancora fino al 21 aprile al Teatro Stanze Segrete a Roma, Via della Penitenza, su testo e regia di Nicola Pistoia, con Daniela Barra protagonista insieme a Ciro Scalera, la direzione musicale e al pianoforte Giovanni Monti, la voce fuori campo di Ennio Coltorti, che è anche il patron di Stanze Segrete. Fino al 21 aprile, ripeto, grazie Daniela. Allora un saluto adesso per congedarci, che ci richiami ancora allo spettacolo. Abbiamo ascoltato Lina Lamour, la tua interpretazione della Vie en Rose, questo cadeau che ci hai fatto adesso. Con che cosa ci salutiamo?
Ah, è con un pezzettino di C'est nous les mômes de la cloche, clochard qui s'en va, sans un roux en poche. C'est nous les purées pommées, qui se aimer. Un soir, n'importe où, nous avons pourtant cœur pas exigeant, mais personne n'a vu. Eh bien, t'as un peu peureux, qu'est-ce que ça fout? On s'en fout, et nous les s'y accrochent, et il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche.
Que brava!
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.